Nel clima del Natale ci mettiamo di fronte al mistero di Dio che si fa educatore del suo popolo, condividendo in tutto la condizione dell'umanità. L'educatore fondamentale è il Signore. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. È l'educatore del popolo e delle persone. E lungo la storia della salvezza ha operato in moltissimi modi per educare, formare. Educare sappiamo bene che vuol dire tirare fuori. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho tirato fuori dalla terra d'Egitto. Io sono il tuo educatore. Di conseguenza, e seguono i comandi. Le conseguenze di quella esperienza fondamentale. Il Signore mi ha educato. Mi ha tirato fuori da me stesso, come ha tirato fuori Abramo dalla sua terra, Israele dall'Egitto e poi da Babilonia. Ma il vertice dell'opera educatrice di Dio si ha nell'incarnazione. Quando il liberatore, il grande Salvatore con braccio potente e mano forte si fa piccolo e condivide la condizione dell'umanità. Il grande, il potente diventa piccolo e debole, solidale in tutto e per tutto. Proprio questa solidarietà piena di Dio con l'umanità è il grande modo con cui Dio educa il suo popolo. A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede. Dio si fa conoscere come il grande divenuto piccolo, non costretto ad essere piccolo, ma liberamente ha scelto di diventare piccolo. E ha scelto di operare con i piccoli, scegliendo gli ultimi. Ci ha rivelato il suo stile. A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, cioè noi obbediamo credendo a Lui, accogliendo il suo stile. Gli crediamo se condividiamo la sua mentalità, accogliamo il suo progetto, la sua linea operativa, diventiamo suoi collaboratori, ci lasciamo educare da lui per diventare educatori come lui, altrimenti remiamo contro. Se non la pensiamo come lui, andiamo controcorrente, facciamo resistenza, roviniamo il progetto. E quindi diventa importantissimo nel nostro itinerario personale, spirituale, pastorale, un momento di verifica, in cui mi domando se veramente io ho la mentalità del Signore. Se il mio stile corrisponde a quello del mio educatore. Il mio stile di vivere, di lavorare e di educare corrisponde a quello del Signore. Per impostare questo esame di coscienza, sul nostro stile educativo, che vuole scaturire dalla fede nel Dio che si è rivelato, meditiamo su pochi versetti del Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetti 13-15. Non è un testo natalizio, esplicitamente, eppure ci può offrire la chiave di interpretazione del Natale. Gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, se ne partì. Credo che sia anzitutto importante collocare questo episodio, perché noi spesso, leggendo i brani di Vangelo, li prendiamo a sé, come se fossero degli elementi indipendenti. Invece appartengono ad una trama narrativa. Sapete che episodio c'è prima? Sapete che episodio è raccontato subito dopo? Appartiene ad uno schema antico, perché è ripetuto anche negli altri evangelisti. Il fatto di collocare l'episodio dei bambini in quella posizione aiuta a comprendere il testo. L'episodio precedente è la questione sul divorzio. Chiedono a Gesù se è lecito ripudiare la moglie, per quali motivi, e Gesù li sconvolge perché dice: per nessun motivo. Il progetto originale del creatore adesso viene realizzato. I discepoli restano turbati anch'essi, gli dicono: ma allora è meglio non sposarsi. È una questione seria, dice Gesù, bisogna capirlo. Se si rinuncia al matrimonio lo si fa per un motivo intelligente. Solo chi ha ricevuto questo dono capisce. L'episodio seguente è quello del giovane ricco. Ricco, onesto, osservante, rispettoso dei comandamenti, vuole seguire Gesù, ma non riesce a distaccarsi dalle cose che possiede e se ne va triste. Dunque, gli evangelisti hanno conservato insieme questi tre flash, due abbastanza ampi: questione del matrimonio, questione delle ricchezze, in mezzo i bambini. I discepoli non capiscono nel primo, nel secondo e nel terzo caso. Non capiscono il discorso del matrimonio, non capiscono il discorso delle ricchezze, non capiscono l'importanza dei bambini, e difatti li sgridano per mandarli via. L'episodio dei bambini è posto in mezzo alle due grandi questioni, matrimonio-ricchezza, proprio per offrire una chiave interpretativa, per portare il lettore credente a valutare le realtà con una apertura che è tipica dei bambini, una disponibilità grande alla novità che Gesù rappresenta. La questione matrimoniale si comprende alla luce di Gesù. È la sua persona che determina la novità. Perché adesso Gesù dice viene applicato il progetto originale del Creatore? Mosè, per la durezza del vostro cuore, vi ha permesso di ripudiare le mogli, ma al principio non era così, e adesso applichiamo il principio voluto da Dio. Che cosa è cambiato? È cambiato che adesso c'è Gesù. Cioè, la presenza di Dio nella umanità comporta un cambiamento dell'umanità. Per cui, dopo di Lui, grazie a Lui, è possibile rimuovere la durezza del cuore. Il problema è lì. Nel linguaggio biblico il cuore è la testa. Il cuore indurito è la testa dura. E sappiamo bene cosa vuol dire. Basta che pensiate ai vostri confratelli, non a voi stessi. Se pensate a quelli che vivono con voi, capite cosa vuol dire avere la testa dura. Perché noi ne facciamo esperienza con gli altri, a cui diciamo una cosa, la ridiciamo, e quelli non l'accettano e non cambiano. La testa dura è la nostra condizione di fondo, è la testardaggine, è il fatto che ognuno di noi è convinto di fare bene quello che fa. La virtù si pone nel mezzo, e il mezzo ognuno lo pone dov'è. E ci sta bene. No? Io guardo, facessero tutti come me, il mondo andrebbe meglio. Il principio della giustizia sono io, il modello di paragone, e ognuno lo pone su di sé. Se riusciamo a uscire da questo schema, da questa testardaggine egocentrica, per riconoscere che il criterio è il Signore, che il termine di paragone è Lui, allora noi abbiamo la possibilità di superare la sclerocardia, che è una malattia bruttissima. È quello che in gergo teologico si chiama il peccato originale. È la sclerocardia, l'indurimento del cuore. Ma la grazia di Cristo ha vinto questa malattia. Ce l'abbiamo tutti, ma siamo in cura da un buon medico. Ricordo il cardinal Canestri che si definiva peccatore convertito in via di guarigione. È una definizione che si applica a ciascuno di noi. Sono un peccatore convertito, cioè mi sono orientato al Signore, e sono in via di guarigione, non ancora guarito, sono convalescente. Sto guarendo dalla sclerocardia, dalla cociutaggine, dal mio cuore ostinato e chiuso. Più mi fido del medico che mi sta curando, parlo di Gesù Cristo, chiaro, più guarisco. E la mia guarigione diventa somiglianza con Lui. I discepoli non capiscono la proposta del matrimonio, non capiscono l'atteggiamento di Gesù nei confronti delle ricchezze, non capiscono nemmeno la valorizzazione dei bambini. La valorizzazione dei bambini al centro è proprio un punto delicato. I bambini non hanno diritti secondo lo schema dell'antichità. sono i piccoli, gli emarginati, i poveri, i deboli, quelli che non contano. Non semplicemente i piccoli perché simpatici, in fondo i bambini sono simpatici, attirano il sorriso, suscitano belle emozioni, però avere a che fare abitualmente coi piccoli è stancante. Noi parliamo da persone che li vedono da lontano, ma i genitori che li hanno 24 ore al giorno a casa da seguire, da curare, da ascoltare, da educare, sanno la fatica che comporta. Il bambino ha bisogno di tutto. Il bambino non è autosufficiente. È l'immagine della persona dipendente. È il debole per eccellenza, che non può pagare, che non può ricambiare, se non con un sorriso. Accogliere i bambini non è semplicemente un gesto liturgico, per cui Gesù stende le mani, le impone su di loro e dice una preghiera. Lasciare che i bambini vadano a Gesù rivela una mentalità di fondo. Andare a Gesù è un atteggiamento gratuito che non comporta la mentalità degli adulti del dare e dell'avere, del commercio. Non c'è l'interesse, il guadagno. È una relazione semplice di affetto, di accoglienza gratuita, che valorizza la persona. È proprio la persona il regalo, è la relazione delle persone la ricchezza, è l'amore autentico, generoso, oblativo che fa la comunione di vita. Mettete insieme i tre quadri: matrimonio, bambini, ricchezza. Gesù propone una mentalità nuova, perché è in grado di creare un cuore nuovo. Se ha chiesto ai discepoli di diventare come diventano i bambini, cioè di essere disponibili alla crescita, alla maturazione, così chiede di accogliere i bambini, di lasciare che vadano a lui. E non è tanto un discorso educativo, noi lo leggiamo in un nostro schema: lasciate che i bambini vengano in chiesa, lasciate che i bambini vengano a catechismo o vadano in una scuola cattolica. Il discorso di Gesù è rivolto ai discepoli: lasciate che vengano a me, non ponete ostacoli a loro. Quindi non ascoltiamo il consiglio di Gesù semplicemente portando i bambini in chiesa, ma portandoli a Gesù. Guardate che è una cosa diversa. È possibile andare in chiesa per una vita senza incontrare Gesù? È possibile vivere in una struttura di religiosi senza incontrare la persona di Gesù, senza diventare intimamente amici di Gesù? E questo è il nostro rischio, è il pericolo dei nostri oratori, che diventino un luogo dove si fa di tutto ma non si incontra Gesù. Allora la parola del Maestro è rivolta a noi, suoi discepoli, impegnati: lasciate che i bambini vengano a me, non siate voi l'impedimento, non impedite ai bambini di incontrare Gesù. Ma come fanno a incontrare Gesù? Hanno bisogno di vedere la figura di Gesù in noi. Lasciate che i bambini vadano a Gesù significa: siate voi l'immagine vivente di Gesù. Non impedite, non ostacolate l'accesso. Mi viene in mente un altro episodio, quello di Luca e il caso di Zaccheo. Dato che Zaccheo era piccolo di statura, non riusciva a vedere Gesù. Me l'ha fatto notare proprio un signore di Varazze. Cioè, non riusciva a vedere Gesù a causa di quelli che stavano intorno a Gesù. Quelli più vicini a Gesù nascondevano il Maestro, e lui, essendo piccolo, ha avuto bisogno di salire su un albero. È una riflessione che mi ha fatto pensare più volte. C'è il rischio che io, che sto vicino a Gesù, lo nasconda, gli faccia ombra. Io posso essere uno schermo. È come se mi mettessi davanti mentre state guardando un film. La prima cosa che mi dite è: togliti, levati di lì, non vedo più. Il rischio serio è che noi diventiamo un ostacolo. Talvolta la Chiesa in genere, anziché essere trasparenza di Cristo, è chiusura, oscuramento, barriera. Il fatto che molti distinguano nettamente fra Gesù e la Chiesa, dicendo di accettare l'uno e di rifiutare l'altro, è un sintomo. Perché in quella che chiamano Chiesa, evidentemente vedono delle cose che non corrispondono a Gesù. Non si capisce che cosa capiscano di Gesù, però qualche idea ce l'hanno. D'altra parte, il Signore non si può vedere senza il suo corpo, che è la Chiesa. Non si arriva al Cristo senza passare attraverso la Chiesa. Non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. Siamo stati generati alla fede da qualcuno che aveva fede. Siamo educati alla fede, quindi noi veniamo da una maternità di fede della Chiesa, che è fatta concretamente dai nostri genitori, dai nostri educatori, da quelli che ci hanno formato. E adesso a nostra volta siamo educatori e formatori. E in questo compito di educazione noi permettiamo ai bambini di arrivare a Gesù? O glielo impediamo? Impedire a un bambino di arrivare a Gesù vuol dire educarlo con una mentalità diversa da quella di Gesù. Dargli un'altra idea, un'altra impostazione. È difficile che un bambino diventi amico di Gesù e impari a pregare e a pensare secondo il Vangelo se qualcuno non glielo insegna, se qualcuno non gli dà l'esempio, non glielo mostra nella vita. È difficile che avvenga per miracolo questo. D'altra parte è proprio il contrario di quello che il Signore ci ha chiesto. Molte volte nell'ambito della pastorale noi rischiamo di dire: beh, io faccio quello che posso, poi ci pensa il Signore. Il guaio è che il Signore ci ha chiamati a fare quello che stiamo facendo dicendoci: pensaci tu. E noi scarichiamo il barile dicendo: beh, Signore, pensaci tu. Allora cosa ti ho mandato a fare? A lavorare coi giovani, se poi devo pensarci io. Io ho fatto te perché tu sia trasparenza di Vangelo. E allora io mi renderò conto di non essere il Vangelo e di non essere Gesù in persona. Ma ho la responsabilità di accompagnare a Gesù e di permettere, passando attraverso di me, di arrivare a Lui. In un ambito educativo credo che sia importante l'attaccamento a una persona. Non sia negativo, forse in un modo passato veniva quasi inculcata la freddezza affettiva. In alcuni ambiti veniva proprio teorizzata e richiesta ai preti di non andare a mangiare in casa della gente, di non diventare amici dei parrocchiani, di non legarsi con affetti, proprio per tenere una aurea superiorità che deve sapere di sacro. Un legame di amicizia è pericoloso. Se è con un uomo per un motivo, se è con una donna per un altro motivo, se è con un bambino ancora peggio. E allora, per evitare problemi, distanza, lontananza. La prudenza in questo caso è eccessiva. Per paura di bruciarmi non accendo più il fuoco e non mangio più perché ho paura di bruciarmi. No, uso il fuoco, stando ben attento. Il fuoco brucia, ma illumina e riscalda. E allora lo uso per illuminare e per riscaldare senza bruciarmi. Il legame affettivo di amicizia è una strada pericolosa perché può degenerare, ma buona. Tutte le cose buone e belle in qualche modo sono pericolose e possono portare a degli sbagli, ma per paura di sbagliare non dobbiamo bloccarci prima. Attraverso una relazione di affetto, di amicizia, di benevolenza, le persone si legano a noi. Ed è una cosa bella. Se questo legame è un attraversamento per giungere alla meta. È difficile arrivare a Gesù senza legarsi a qualcuno. Talvolta capita che ci si lega attraverso una figura di santo. Si può passare attraverso Don Bosco per arrivare a Gesù. Chi l'ha incontrato personalmente e chi lo incontra spiritualmente, nel ricordo, nello studio. Forse è possibile che qualcuno veda più facilmente Don Bosco di Gesù, ma non si ferma a Don Bosco. Quel legame affettivo con quel prete è la mediazione per arrivare a Gesù. Uno può leggere Sant'Agostino e innamorarsi di Sant'Agostino. Edith Stein ha letto le opere di Teresa di Gesù ed è arrivata alla fede. Ha attraversato una persona. Qualcuno si lega al prete che lo fa giocare in oratorio e qualcuno si lega a un santo vissuto secoli fa perché ha letto dei suoi libri. Ma è sempre una mediazione storica. Noi personalmente, quello che possiamo fare è proprio essere trasparenza di Vangelo, mediazione del Cristo, attraverso il nostro affetto. L'accoglienza dei bambini non è semplicemente farli venire dentro e dare loro una palla da giocare, ma è l'accoglienza della persona. Ed è più facile accogliere il bambino che l'adolescente polemico, che il giovane prepotente, maleducato, violento, che viene a fare danni e a rompere le scatole. Anche quello è un bambino, è un piccolo, piccolo di educazione, piccolo di intelligenza, piccolo nelle sue comprensioni. Accoglierlo è molto più difficile rispetto al bambino che ti fa le moine, ti sorride, ti porta il pensierino. Allora accoglierlo, abbracciarlo, dirgli bravo è facilissimo. Accogliere quelli difficili. Accogliere vuol dire lasciare che vadano a Gesù, non che vengano da me, che vengano nel mio ambiente. Le mie regole, il mio ambiente, la mia persona li educa tirandoli fuori per portarli a Gesù. I discepoli non capivano che il Signore nella storia ha sempre scelto i piccoli. La scena del Natale ci mette davanti un bambino con tanti adulti, ma tutti gli adulti sono più piccoli del bambino. Umili, semplici, poveri. E tutti i vari personaggi hanno una dimensione di piccolezza e di povertà. E tutti vanno a quel bambino, che è l'unico grande. Allora proviamo a ripensare al nostro atteggiamento, al nostro stile personale e pastorale. Lasciamo che i bambini vadano a Gesù? In che modo possiamo essere di impedimento? Se troviamo qualche aspetto del nostro carattere, del nostro atteggiamento che impedisce, vogliamo impegnarci a cambiarlo, a correggerlo. Quella luce notturna di Natale faccia un po' di chiarore nella nostra coscienza e accenda un fuoco che riscalda senza bruciare, che arde senza consumare. Sentiamo la voce del Signore che ci chiama e ci manda ancora a fare quello che a Lui sta tanto a cuore. Ho scelto te perché i piccoli vengano a me. Vivi bene questa responsabilità e in questa responsabilità troverai la tua gioia, la tua santificazione, la realizzazione della tua vita. Preghiamo gli uni per gli altri per poter vincere la nostra sclerocardia, per poter vincere la testa dura dei confratelli, collaborando insieme, perché chi ci incontra incontri Gesù.